Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Benvenuti ad una nuova puntata di Disco Sofia che si è aperta con le note meravigliose di una delle più celebri canzoni di Bob Marley. Siamo ovviamente nella cultura reggae, Redemption Song. Siamo nel 1980, era l'ultima traccia dell'album Uprising del famoso cantautore giamaicano. E non dimentichiamo che quando scrisse questa canzone circa un anno prima di pubblicarla, purtroppo Bob Marley era già stato diagnosticato quel tumore, quel cancro che lo avrebbe condotto alla morte. Quindi il tema della redenzione qui certamente ha una dimensione spirituale, ma anche evidentemente legata al dolore fisico. È molto particolare questa canzone perché è una canzone che è stata reinterpretata da moltissimi artisti, penso ad esempio a Stevie Wonder, penso anche più recentemente a John Legend o alla nostra Elisa, ma è una canzone che stranamente non appartiene al genere reggae, per il quale insomma Bob Marley è universalmente noto, ma è una canzone folk, chitarra folk senza accompagnamento. Ecco, diciamo che questa canzone è un po' il manifesto della cultura rasta, rastafarianesimo, lo sappiamo, insomma, quella sorta di religione che Bob Marley ha predicato un po' tutta la sua vita, che fra l'altro ha dei collegamenti storici interessanti. Noi sappiamo che i Rasta, essendo Bob Marley giamaicano ma di origine etiope, venerano in un certo senso anche la figura di Haile Selassie, che è stato, lo sappiamo, Negus d'Etiopia ai tempi dell'invasione italiana negli anni 30. Ma certamente è anche una canzone redemption che invita, esorta le persone a liberarsi dalle catene mentali. È chiaro che qui c'è tutta una storia di secoli, che è la storia del commercio triangolare, della tratta degli schiavi, della cultura afroamericana che tanto ha dato alla storia e anche alla musica, ovviamente, degli Stati Uniti, ma di tutto il continente americano. Ma certamente c'è questa dimensione delle catene, del liberarsi delle catene. E qua ci ricolleghiamo al nostro Platone, di quale stiamo continuando proprio letteralmente a sviscerare un pezzo alla volta, ecco, questo pensiero così complesso, così profondo, che noi sappiamo, abbiamo detto, tanta influenza ha avuto nella storia, non solo devo dire del pensiero, ma anche della scienza, della letteratura, dell'arte. Abbiamo citato le stanze vaticane di Raffaello, vi invito ad andare a Roma a visitarle se non siete mai stati nei musei vaticani. Ecco, l'ultima volta ci siamo lasciati parlando di Eros, parlando di amore, e abbiamo chiarito un po' i termini di questa dottrina dell'amore che non sempre, insomma, è paragonabile, quella dell'amore platonico, alla nostra concezione di amore, ma questo perché, ribadisco il concetto, i greci avevano varie modalità di insistere sull'amore. Abbiamo detto che Eros è una sorta di demone che ci spinge alla conoscenza. Allora oggi parliamo un po' di più di conoscenza. In filosofia si usa quella parola difficile che è gnoseologia, cioè i modi con i quali noi conosciamo. Beh, i presupposti, per capire i presupposti, vi invito a riascoltare le puntate precedenti, perché i presupposti sono appunto il tema dell'immortalità dell'anima, il tema dell'innatismo, il fatto che l'anima sia immortale fa sì che ci siano delle idee innate in noi, e in quel dualismo tra mondo delle idee e mondo delle cose che caratterizza tutta la dottrina appunto delle idee e dell'iperuranio. Ecco, Redemption Song ci invita a liberarci dalle catene. E qua arriviamo alla pagina più celebre di Platone, perché Platone ci racconta in maniera straordinaria, nel famoso sesto libro della Repubblica, il mito della caverna. E qua veramente parliamo di un passo che ha condizionato tutta la storia. Cito sempre, perché li cito sempre anche agli studenti a scuola, due film, non proprio recentissimissimi, però neanche vecchi, che sul mito della caverna sono basati, cioè tutta la serie di Matrix, soprattutto il primo, e quindi la famosa scelta tra le due pastiglie, no? Il mondo reale e il mondo invece che apparente, diciamo così, e l'altro The Truman Show, insomma, che fra l'altro è un film che a suo tempo ha anticipato tutta quella questione enorme dei reality e appunto del rapporto tra finzione e realtà. Allora raccontiamolo per chi non lo conosce, questo mito della caverna. Siamo all'interno di una caverna, noi sappiamo quanto le grotte, insomma, già dalla preistoria siano un elemento fondamentale nelle culture, soprattutto mediterranee, ma la caverna è presentissima nella cultura greca. Nelle caverne, negli antri, vivono gli oracoli, pensate all'oracolo di Delfi, pensate alla Pizia. Ma poi nelle caverne succede un po' di tutto. Pensate alla famosa storiella, no, raccontata benissimo da Omero, per cui riesce Ulisse a salvarsi dalle sgrinfie di Polifemo dentro la caverna, sfruttando la sua cecità e nascondendo i suoi compagni sotto le pecore. Ecco. Quindi la caverna è un luogo certamente molto presente, ma anche perché la caverna, che ricorda un po', se lo vogliamo, anche la pancia della mamma, un luogo chiuso, un luogo oscuro, un luogo dove si sta bene. Noi ovviamente non possiamo ricordare con la nostra testa come eravamo nel momento in cui siamo stati concepiti e durante i 9 mesi della gestazione. Tuttavia, ecco, è un luogo sicuro, è un luogo protettivo. Ecco, in questa caverna vivono fin dalla nascita dei prigionieri, quindi schiavi da sempre, che sono legati, praticamente hanno un muricciolo che è più o meno alto come la loro altezza, alle loro spalle, e sono costretti a vivere guardando la parete di fondo, quindi non possono girarsi. Anche qua il fatto del girarsi mi fa venire in mente Orfeo, no? Vi ricordate che si gira? Ne abbiamo parlato in una delle prime puntate. Si gira, gli dicono non devi guardare Euridice, altrimenti la perderai per sempre, ma l'amore è più forte e effettivamente Orfeo fa quella fine. Ecco, i prigionieri non possono girarsi e possono vedere solo la parete di fondo. Qual è il problema? Che dietro il muricciolo ci sono dei servi che sono un po' servi, un po' guardie se volete, che proiettano delle immagini su quel fondo. Praticamente hanno delle statuette, probabilmente d'argilla. Questo aspetto dell'argilla poi tornerà parlando dell'ultimo Platone, no? L'argilla è la materia plasmabile, in greco si dice chora, C-H-O-R-A. E ovviamente con queste immagini che sono praticamente messe su dei bastoncini, no? Su dei pali, delle piccole picche, no? E vengono proiettate delle ombre. Questo perché la proiezione avviene grazie ad un fuoco. Sappiamo l'importanza anche qua del fuoco. Tra l'altro un grande filosofo di cui abbiamo già parlato, cioè Eraclito, no? Considera nel logos, così rappresentato dal fuoco, l'archè. Il problema è che questi prigionieri vedono ombre, vedono le ombre degli oggetti, non vedono chi le sta mostrando queste ombre, e considerano quella la realtà. Guardate, non può non far venire in mente, storicamente parlando, la storia delle dittature di qualsiasi epoca, di qualsiasi colore. Mi viene in mente quello che sta succedendo in Russia in questo momento, oppure in Iran, oppure in Cina. Mentre sto registrando, si registrano numerose proteste in questi paesi. Se tu nasci in un paese dove c'è una dittatura, di qualsiasi genere essa sia, fascista, comunista, integralismo religioso, cristiano, musulmano che sia, è chiaro che tu sei educato in un senso che quella è la realtà. Che quella è, i nostri nonni col fascismo l'hanno saputo bene questa cosa, che quella è la realtà, perché è l'unica che io ti faccio vedere per 20 anni. Poi qui la questione è più complessa, perché come diranno grandi filosofi del Novecento, penso a Karl Popper, esiste anche un problema di dittatura delle maggioranze, che non sempre diciamo che le scelte democratiche sono le migliori. In politica non vince il migliore, non è come nello sport. In politica vince chi ha più voti, è un altro discorso. Ma lasciamo stare. Il problema, tornando all'esempio della dittatura, è che noi vediamo sempre solo quella lato della medaglia, e quindi siamo convinti che questa sia la verità. E questi prigionieri provano sono un po' disorientati, però restano sempre convinti che quella sia l'unica realtà possibile. Perché? Perché è percepita con i sensi. È appunto il problema della doxa, che già vi ricordate aveva posto Parmenide. Il mondo visibile è fatto di cose, di sensazioni individuali. Vi ricordo che in greco immagine si dice eidos, da cui deriva anche la parola idea e la parola anche idolo. Quando voi avete un idolo, un cantante, un calciatore, un attore, quello che volete, vi fate magari un'immagine della persona che non è quella che appartiene alla realtà. Pensate al mondo dei social, pensate a tutto il mondo, per carità non voglio criticare nessuno in particolare, però il mondo degli influencer, no? Cioè ti mostro qualcosa che non è detto che sia poi la realtà. E allora questa conoscenza, secondo Platone, è una sorta di, questa si chiama dottrina della linea spezzata, cioè esiste nel mondo visibile, il mondo delle cose, il mondo di fenomeni, quello che ci appare, ci dice anche nel linguaggio comune, non fare il fenomeno, come dire, non far vedere, non far credere qualcosa che non sei alla fine, e è caratterizzata da due cose. Una si chiama eicasia, cioè la congettura, l'immaginazione. Se io vedo un'ombra, pensate ai bambini che cercano di catturarla con le mani, l'ombra, no? E possiamo farla corrispondere a una nostra congettura, una nostra ipotesi, che poi diventa pistis, cioè credenza. Noi crediamo che quella sia la verità.
State ascoltando Disco Sofia. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Cosa ci dice Platone? Dobbiamo fare il salto verso l'altra metà, l'altro segmento della linea spezzata, che è quello del mondo delle idee, che invece è fatto di dianoia e noesis. Allora, la dianoia è sostanzialmente la scienza deduttiva, è la matematica. Non entri chi non è matematico, l'abbiamo detto, Platone lo fa scrivere sulla porta della sua accademia, per arrivare alla noesis, per arrivare praticamente alla filosofia, per arrivare alla conoscenza. Questa seconda parte del segmento, la prima si chiama doxa, si chiama episteme, cioè la scienza. Epistemologia è la filosofia della scienza, cioè quella parte della filosofia che studia i caratteri di validità o non validità delle dottrine scientifiche. Torniamo al nostro mito. Questa situazione rimane lì, fissa, immutata, probabilmente per anni, probabilmente per decenni. Guardate, è un mito che è anche un mito psicologico, no? Quante volte noi nella nostra vita rimaniamo ancorati a delle abitudini, a delle situazioni, magari diciamo, specialmente chi di voi mi ascolta magari è in età adolescenziale, quella cosa lì non la faccio perché non la so fare, no? Non perché non, magari siete convinti di non saperla fare. In verità il nostro corpo e la nostra mente sono nati per fare tutto, il problema è come sempre l'allenamento, in palestra se uno fa sport, ma anche in altri contesti. Allora c'è una sorta di pigrizia mentale. A un certo punto accade che uno dei prigionieri viene liberato dalle catene, e questo prigioniero evidentemente è ancora una volta Socrate, la cui morte, non dimentichiamolo mai, segna, sciocca profondamente il nostro Platone. E una volta che si è liberato dalle catene, in quel momento ha innanzitutto una sorta di disorientamento. Non so se abbiate mai fatto, insomma spero di no, ma qualcuno di voi forse ha fatto un esame medico, un'operazione medica con anestesia. In quel momento, se sei in un'anestesia totale, sei come morto sostanzialmente, sei fuori dalla percezione dei sensi. Se ti risvegli hai un momento di disorientamento, oppure ancora di più, una cosa ancora più abituale, di notte, no? Quando facciamo un sogno, poi ci svegliamo, non ci rendiamo conto se il sogno è vero o è falso. Ecco, Socrate, il prigioniero che si libera, si guarda attorno, come dire, un po' disorientato, ma a un certo punto ha la capacità di girarsi, cambiare, rivoltarsi. Vede che tutto quello che ha visto sono ombre, e inizialmente pensa che quella sia la realtà, però ricordiamo che Platone dice no, quelle non sono loro volta realtà, perché le statuette sono copie di animali, di piante, di oggetti. A quel punto però poi esce dalla caverna, e nel momento in cui esce dalla caverna fissa il sole. Avete mai provato a guardare il sole a occhio nudo, senza occhiali da sole, quando siete in spiaggia, ad esempio, ad abbronzarvi? Ecco, non fa bene inizialmente agli occhi, perché è una luce potentissima. E allora si rimane abbagliati, perché siamo abituati all'oscurità. E poi cosa faccio? Istintivamente abbasso lo sguardo. guardo magari l'immagine riflessa, dove? Nell'acqua, dice Platone, l'acqua, primo archè, secondo Talete. E da lì, un po' alla volta, abituandosi, si arriverebbe a scoprire anche la luce della verità, che è appunto il sole, che è il simbolo del bene. Guardate come questa cosa è durata nel corso dei secoli, no? Ci fu addirittura un famoso re di Francia, il più grande re di Francia, Luigi XIV, che nel 1600 si farà chiamare il Re Sole, no? E quanto il sole poi è una questione centrale nelle discussioni tra chi, come Aristotele in seguito sosterrà, il geocentrismo, cioè la centralità della Terra nel sistema solare, e di chi poi, come Copernico, Galileo e altri, invece sosterrà l'eliocentrismo, appunto la centralità del sole. Ovviamente cosa fa il prigioniero liberato? Torna dentro, perché questo è il punto. La missione del filosofo non è solo quella di purificarsi da queste catene, anche qua le citazioni mitiche sono importantissime, pensate a Prometeo che appunto si libera dalle catene, ruba il segreto del fuoco agli dèi per darlo agli uomini, ma alla fine deve tornare e dire ai suoi compagni, guardate il tema della condivisione, della solidarietà, che quello che hanno visto per tutta la vita è una balla, è una bugia. E allora, se io vivo la vita secondo virtù, poi vedremo che tutta questa cosa ha un significato politico profondo per Platone, devo andare a condividerla con gli altri, a dire uscite anche voi dalla caverna e vedrete un mondo nuovo. Qual è il finale? È tragico, lo sappiamo, perché gli altri non gli credono. Abituati a vivere una vita fissa, abitudinaria, se vogliamo anche un po' banale, però tutto sommato sicura, perché le tirannidi, le dittature in politica, si basano su questa idea di sicurezza, di voler interpretare il volere del popolo, sempre, anche se non è vero, senza filtri, il filtro di un governo, il filtro di un Parlamento, o se ci sono, sono fantoccio, come sappiamo. E alla fine Socrate, non, che è il prigioniero che li si libera, viene ucciso. Perché non viene creduto e quindi diventa un martire, un simbolo dell'idea. Un po', l'abbiamo già parlato parlando di Socrate, in quel parallelismo che abbiamo fatto con Gesù. Gesù, che poi per chi ci crede è il figlio di Dio, che rompe gli schemi della società ebraica del suo tempo e viene condannato a morte. Questo è il mito della caverna e questo è il mito che servirà, non a caso, questo mito, dicevamo, è nel sesto libro della Repubblica, quel dialogo che a differenza degli altri Platone prende e riprende più volte nella sua vita, lo accompagna, anche perché è molto lungo, sono 10 libri che finiscono, vi ricordo, col mito di Er, e quindi vedremo nelle prossime puntate in che cosa questa dottrina della conoscenza poi si ripercuote nella dottrina politica. Abbiamo iniziato con un grande autore del passato, perché ormai, anche se è universalmente noto, Bob Marley appartiene al passato, finiamo con la band del momento, perché ormai non ci sono più parole per descrivere il successo internazionale che i Maneskin hanno fatto in questi ultimi anni. Insomma, sono diventati una band, dobbiamo dire, anche da italiani, che ci rende orgogliosi. Non vi faccio ascoltare una delle canzoni loro più famose, ma vi faccio ascoltare una canzone che è stata composta fra l'altro nella primavera del 2020, quindi nel pieno del lockdown a Londra, appunto da Damiano David, che è, come tutti sapete, il frontman, il cantante dei Maneskin, che è una power ballad melodica che si chiama 20 anni, è stata poi pubblicata nell'ottobre del 2020 come primo estratto dal secondo album in studio, Teatro d'Ira volume 1, e noterete che è proprio una canzone che parla dei ragazzi, parla delle loro ansie, parla delle loro frustrazioni. A un certo punto i Maneskin mettono questo verso: correrai diretto al sole o andrai verso il buio. E questa citazione, non lo so se abbiano fatto il liceo, però insomma è una citazione sicuramente del mito della caverna che ci spinge a non fermarci alle nostre abitudini. Allora, con 20 anni dei Maneskin, io vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Disco Sofia, nella quale vedremo gli effetti politici di questa teoria platonica.
Ho 20 anni Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Scegli amore o diamanti, demoni o santi. Sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri, o la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per lottare per più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. Andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. E anche se ho solo 20 anni dovrò correre. C'ho 20 anni e non mi frega un cazzo, c'ho zero da dimostrarvi. Non sono come voi che date l'anima al denaro, dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. E anche se ho solo 20 anni dovrò correre. Sarai pronto per lottare oppure andrai e darai la colpa agli altri, o la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per lottare, per cercare sempre la libertà. C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
Avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.